gli anni del terrorismo in Italia sono stati analizzati e raccontati da vari punti di vista, storico, politico, sociologico, ma anche sul piano personale, le memorie dei protagonisti e in qualche caso anche quelle delle vittime. Questa attività ha riguardato essenzialmente il terrorismo cosiddetto rosso, di sinistra, no? Ha consentito una larga sottovalutazione del terrorismo nero fino alla sua rimozione, ma non è questo l'unico limite di quelle memorie. C'è qualcosa che almeno per me resta un po' irrisolto dal punto di vista del racconto, che poi non è solo questione letteraria, perché incide su come quella stagione viene ricordata. La violenza politica, le violenze politiche degli anni 70 e 80, specie nei suoi esiti estremi, omicidi, hanno distrutto vite, nel senso della loro eliminazione anzitutto quello, ma anche hanno dissolto legami, hanno frantumato relazioni, perché sono entrate nei nuclei familiari, dentro le amicizie, le reti sociali, personali. E dunque si tratta anzitutto di assassini, ma anche di prigioni, di silenzi, di tradimenti. Tutta questa trama, ecco la parola giusta in diversi sensi che è questa, tutta questa trama ha ancora molte pagine bianche, nonostante tanti libri, inchieste, dibattiti e confessioni, resta ancora qualcosa da dire. In questi giorni mi sembra accada in un libro, in un modo sorprendente anzitutto, in un libro recente, che dunque prendiamo e leggiamo.
Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri.
Devo anzitutto chiarire quel carattere sorprendente che ho attribuito a questo libro, ma per farlo, scusatemi, devo fare riferimento a qualcosa di personale, no? Perché è successo questo, molto semplice del resto. Qualche tempo fa leggo tra le novità editoriali, le schede, un riferimento, non ricordo più dove, a un libro in uscita dove c'è un giovane protagonista che scopre che la persona che ha sempre chiamato cugina intanto non era perseguita come sembrava per questioni stradali, incidenti di quel tipo, ma in quanto membro delle Brigate Rosse, che poi non era nemmeno esattamente la cugina, ma più precisamente la sorella, figlia dello stesso padre. Memorizzo questa trama, metto con un po' di confusione e di incredulità, poi ricevo la telefonata da una persona che conosco per altre ragioni e mi dice: guarda, che quella è una storia vera, è la mia storia e l'ho scritta in un libro, che è il libro che ora è uscito, che si chiama La linea del silenzio, è stato pubblicato dalla casa editrice Solferino, l'autore è Gianluca Peciola e ha vissuto e scritto, è riuscito a scrivere questa storia che avevo confusamente percepito, storia di famiglia di lotta armata, come dice inevitabilmente un po' in modo anche didascalico il sottotitolo di questo romanzo, costruito però sulla sua storia vera, una storia di famiglie, i legami, le parentele, le persone, un silenzio che avvolge sia questi legami familiari di un bambino che cresce senza padre, che la parte politica, e cioè la partecipazione alle principali azioni terroristiche di quegli anni, come l'attentato alla sede della DC di Piazza Nicosia, l'omicidio all'Università di Roma di Vittorio Bachelet e soprattutto, anzitutto, il rapimento Moro, la partecipazione dell'amata cugina Laura, detta Lalla, che poi sarebbe agli atti giudiziari Anna Laura Braghetti e poi nelle cronache sbrigativamente, ma in modo non infondato, definita la carceriera di Aldo Moro, perché in effetti si è occupato tutti i punti di vista dell'appartamento di via Montalcini a Roma dove Aldo Moro fu detenuto per 55 giorni. Il bambino, il ragazzo poi raccontato in questa storia, cresce affettivamente molto legato a questa cugina più grande, 17 anni li separano, lei è del 1953, Gianluca è il protagonista narratore del 1970, che sparisce ufficialmente a Milano per lavoro, viene arrestata nel 1980, a quel punto la verità emerge anche per il ragazzino, perché è ora di cominciare le visite in carcere, i faticosi colloqui nei quali però Laura continua in questo ruolo da adulta anche un po' prescrittiva, si può fare un po' dell'ironia, no? Su questa che gli dice devi studiare, non ti devi disperdere, si può fare, dicevo, dell'ironia su questa parente brigatista con un ergastolo alle spalle che fa delle prediche allo cugino scavezzacollo, ma la relazione è proprio questa, il rapporto è proprio questo, con un linguaggio particolare, per esempio per convincerlo a iscriversi alla scuola privata nonostante i principi politici, gli cita le scelte tattiche di Lenin, che accettò il vagone piombato dei tedeschi per organizzare la rivoluzione, e di Mao che si alleò con i nemici del Kuomintang, insomma di fare un po' di tattica oltre che pensare alla strategia. Ma ecco, dietro l'enfasi, anche un po' divertiti questi ritratti e questi momenti, ma c'è insomma l'enfasi e l'affetto di questo ruolo, di questa relazione, c'è l'altro mistero che a poco si svela, cioè che quella non è la cugina ma la sorella, figlia dello stesso padre. Ora non sto qui a ricostruire la complessa vicenda anagrafica, anche perché c'entrano naturalmente insondabili ragioni familiari, oltre alla difficoltà del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio in quegli anni, ma questo costrinse il padre a travestirsi da zio, lo zio Giorgio. Il ragazzo aveva 4 anni quando questo padre zio scomparve, non ne ha molta memoria, ma cresce in una famiglia cucita in un patto del silenzio, quindi non c'è traccia di questa esistenza paterna, non c'è immagine, non c'è foto. Cresce in mezzo a tutte donne, è una figura mitologica di zio Angelo, a volte distrattamente chiamato papà, ma ecco, non cresce in un'infanzia infelice. L'autore mi sembra bravo a raccontare questo, no? Che i dolori, le ferite, gli segreti anche stringono i nodi familiari anziché disperderli, e quindi c'è molto affetto ma anche molto troppo silenzio. Il bambino appunto cresce, scruta tracce per capire perché non si parla di un padre, non lo ha e non ne ha tracce, riferimenti, ricordi, e per farlo deve scavare nelle vite degli altri, essenzialmente in questa madre. C'è un rapporto d'amore fortissimo con questa madre, a sua volta cresciuta in un orfanotrofio, segnata dalle bombe della Seconda Guerra Mondiale, poi madre solitaria ma anche lavoratrice, impegnata e sempre presente nella vita di questo ragazzo, e anche nella vita della brigatista, no? Cominciano tutta la serie dell'epopea appunto delle visite, dei viaggi, dei pacchi, degli incontri, scontri con il sistema carcerario, prima a Voghera, poi a Latina, poi a Rebibbia. Ma è in quei colloqui che i misteri si dissolvono tutti, e questo intreccio tra storia grande, scritto con la maiuscola, e le storie piccole, nemmeno tanto piccole, delle persone vive, nessun segreto resiste, il ragazzo cresce. Questo è anche un romanzo, faticoso romanzo di formazione. Fa politica negli anni del riflusso, quindi fa politica con questa ingombrante figura mitica ma non eroica che ha vicino a sé, no? questa sorella brigadista. Sono pagine che raccontano anche la politica alternativa, diciamo antagonista, degli anni 80-90, i tentativi di costruire una cultura, una politica antagonista, dicevo, senza cadere negli errori delle generazioni precedenti. Questo era una specie di vincolo, ma non astratto, per questo ragazzo che appunto gli errori ce li aveva lì nella vita, e il destino della cugina scoperta sorella in carcere. Insomma, se questo intreccio continuo tra storia familiare e privata e storia pubblica, politica, con la seconda che paradossalmente illumina la prima, perché attraverso quella che il ragazzo Gianluca scopre la verità sulla vita, scopre chi è suo padre, diciamo. E insomma, il paradosso è che questo spazio pubblico, questa storia pubblica e collettiva consente di scoprire una verità che nello spazio domestico, molta parte del romanzo è ambientato in una casa a Quartomiglio, un quartiere della periferia di Roma dove vive questa famiglia, una casa di 2 piani. Il bambino allude continuamente al terzo piano, che naturalmente non esiste, ma dove forse è custodito questo segreto. Alla fine si imbatte in un armadio. Ecco, qui c'è qualcosa di veramente romanzesco, anche se probabilmente, per quello che so, è del tutto vero, non c'è nulla di inventato. In un armadio dove, mentre cerca le foto, le tracce di questo padre rimosso, trova i documenti fondativi delle Brigate Rosse, diciamo così, un libro fondativo delle Brigate Rosse. Ecco, sembra un oggetto romanzesco per quanto è potente, diciamo, narrativamente e metaforicamente. Per raccontare questa verità, Gianluca Picciola deve aver sciolto molti nodi. Infatti molte cose racconta, per esempio della sua famiglia, e sono pagine anche molto divertenti, di forte romanità, diciamo così, con convinzioni tradizionali, anche politicamente tradizionali, sono di sinistra, comunisti. Quando parla Berlinguer in televisione tutta la famiglia deve tacere, ma dove resiste insomma una mite forte umanità. Deve raccontare molto di queste storie, molto anche di sé, dei suoi segreti, dei suoi silenzi, dei suoi sospetti, della fatica di crescere e anche di scrivere questo libro, che immagino sia stato scritto affrontando molti nodi e molte difficoltà, ma questo l'ho chiesto direttamente all'autore della Linea del Silenzio, Gianluca Peciola.
Il mio libro è una ricerca innanzitutto, perché ho iniziato a provare a capire cosa legasse mio padre e mia madre, e con un sospetto, e cioè che non fosse un legame vero, che il fatto di non essere riconosciuto nascondesse qualcosa di indicibile e anche qualcosa di sporco, perché io porto il cognome di mia madre e quindi sono figlio di ragazza madre, come si diceva un tempo, e sono figlio di NN. E quindi quando mi chiedevano da piccolo di mio padre, non sapevo cosa rispondere, fino a che mia madre non ha svelato il segreto. Facevo come fanno tutti i bambini, penso, cioè cercavo di raccontare una storia, di immaginarmi mio padre. Quindi è stato per anni un pilota, poi un medico, e poi ha avuto un nome, poi un altro. Insomma, quando mi chiedevano chi fosse, non sapevo cosa dire, quindi ho immaginato, fino a che poi mia madre non ha voluto invece svelare il segreto, e quindi è come se fosse nata un'altra famiglia, ma nel segreto, perché non mi ha chiesto insieme di non dire chi fosse mio padre. Cioè, nel momento in cui abbiamo attraversato la strada, in quei 5 metri, forse 10 metri, non so, da un marciapiede all'altro, io ho avuto una famiglia nuova, quindi un padre, un fratello, una sorella, e però l'impossibilità di dirli, l'impossibilità di raccontarli, perché mia madre mi disse: però non devi dirlo a nessuno. Avevo 10 anni, e da lì a poco quella che ho scoperto essere mia sorella è stata arrestata, e dopo che era sparita ormai da 2 anni, ho saputo appunto che stava dentro la storia terribile del paese, ed era una militante delle Brigate Rosse. Quindi diciamo che ho capito che dovevo raccontare un'altra storia a chi mi stava intorno, e si è creato un mondo a due, duale. Cioè, fuori io potevo dire di mia sorella e di mio padre soltanto alcune cose, ma non svelare chi fossero, mentre in carcere, quando andavo a trovare Laura, ritrovavo una famiglia, perché quando eravamo io, mia madre e lei, potevamo raccontarci le origini, potevamo parlare di mio padre, potevamo dirci in un modo diverso da quello che invece era il fuori. Quindi è un libro forse che si può affrontare in tanti modi, leggere in tanti modi. È un romanzo di formazione, è un racconto sulla storia del paese. C'è anche politica, ovviamente, la politica a cui mi sono avvicinato negli anni da adolescente, nella sinistra, diciamo, rivoluzionaria romana, nel movimento della sinistra radicale romana, e poi c'è l'incontro però con un'altra politica, che era quella a cui accedeva la mia famiglia, che era una politica più moderata, istituzionale. Mi è stata una famiglia di lavoratori e lavoratrici, una famiglia operaia, come si diceva un tempo. E quindi penso che, insomma, di aver capito scrivendo. Ero partito con un sospetto e sono arrivato con una mia verità che riporto onestamente a me stesso, e quindi anche a chi mi legge.
Timbuktu viene pubblicato il lunedì, il mercoledì e venerdì alle 18 sull'app del Post e le principali piattaforme. Per scrivermi, timbuktu@ilpost.it.